saluto e già ringrazio adesso Francesco Pini. Ciao Francesco.
Buonasera a tutti, un abbraccione grande.
Allora Francesco, noi lo sappiamo, no? Appena ho annunciato che saresti intervenuto mi ha scritto un amico: Contiano Doc. La Juventus invece ha scelto Thiago Motta. Ora dimmi la tua, va bene questa scelta secondo te?
No. Secondo me, se lo chiedi a me ti dico di no.
E va, vai,
io
spiega.
Non sono un Contiano Doc, io sono un Juventino Doc, che è ben diverso. Questa roba è meglio chiarirla, perché per molti, a seconda di come gestisci i momenti che andrebbero contestualizzati nella vita, perché tutti nasciamo in una data ben precisa e moriamo in un'altra, quindi esistono i tempi, no? Se uno critica Allegri a ottobre perché la Juve fa ridere a Bergamo e poi a marzo lo difende, non vuol dire che tu non puoi difendere un allenatore e così via. Bisogna contestualizzare i momenti e le stazioni. Conte, per me, era semplicemente la miglior scelta possibile da fare, ma non adesso e basta. 3 anni fa, quando è stato richiamato Allegri. Cioè, dopo Sarri, dopo Pirlo, dopo aver provato a sperimentare di nuovo ancora delle robe diverse da quelle che già c'erano, perché la Juve vinceva, si voleva virare su qualcos'altro, siamo andati su qualcosa di diverso, prima con Sarri e poi con Pirlo, cacciandoli tutti e due, secondo me, in modo troppo leggero, perché se prendi una scelta, una via, devi seguire quella. E l'unico modo per tornare a vincere dopo quel periodo, secondo me, non era tanto con Allegri, con un gruppo di quel calibro all'epoca, ma con Conte stesso, che poi andò all'Inter, e tu lì hai fatto un errore enorme, perché l'hai lasciato andare in una società che non vinceva da anni, che era stata preparata da Spalletti per arrivare a un percorso più positivo rispetto alle annate precedenti, arrivando in Champions al quarto posto, e Conte, guarda caso, la porta dal primo al secondo posto, poi al primo, e da lì è partito il ciclo dell'Inter. Dobbiamo riassistere a un'altra cosa del genere con il Napoli? Perché questo avverrà, io ve lo dico con molto anticipo, a meno che De Laurentiis non ci faccia il favore da solo, perché l'unico indipo può essere questo, a mio avviso.
Cioè qualche lite tra di loro, cosa che penso anch'io, le speranze che discutano tra di loro, essendo due caratteri forti.
È quello, perché Thiago Motta per me è un ottimo allenatore, è un grandissimo prospetto, è un ottimo talento, ma diciamoci la verità, Giuntoli se l'è messo in casa perché non ha la personalità per tenersi uno come Conte, e quindi se è messo in casa uno che ha personalità altrettanta, perché neanche Thiago Motta, ma è differente, perché Conte, quando arriva in alcuni ambienti, decide tutto, dai bicchieri di acqua che bevono in allenamento i giocatori, a cosa fare, a come muoversi, a cosa fare dopo la partita, dopo l'allenamento, segue la vita normale dei giocatori per capire come vivono, come si ambientano, cioè è uno che si sta addosso H24, anche H25 se fosse possibile avere 25 ore, ed è uno che ti porta allo stremo, anche dal punto di vista fisico, però ragazzi i suoi numeri rispetto alle squadre da ricostruire, tranne col Tottenham, che il Tottenham non vince mai con nessuno, quindi non è colpa di Conte, sono sempre dalla sua parte, e abbiamo di fronte esempi abbastanza importanti, cioè la Juventus arrivava da Calciopoli e ritorna a vincere con lui, l'Inter 10 anni di non vittorie e ritorna a vincere con lui, al Chelsea uguale, la nazionale dell'europeo di Conte, ce la ricordiamo che giocatore aveva.
Sì. Se non fosse stato per quelle follie sui calci di rigore, rischiamo di andare
esattamente,
a...
Esattamente, quindi per tutta questa serie di motivi, secondo me, una volta che mandi via Allegri, devi tornare su una cosa che ti dia certezze e soprattutto DNA bianconero, perché in questo momento non ne vedo.
Allora, cioè, non dico ma di barra timori?
Perplessità. Che attenzione, sarei contentissimo di essere smentito l'anno prossimo, ma contentissimo. Però bisogna spiegare a Giuntoli e Thiago Motta che, come dice Capello, se arriverà Juve, dato che Allegri è stato massacrato giustamente o ingiustamente, devi comunque vincere. Soprattutto dopo 3 anni che non vince lo scudetto.
Questo è vero. È chiaro, Francesco, che serviranno anche i calciatori. Ti faccio i nomi che ruotano attorno alla Juventus. Di Lorenzo, Koopmeiners, Calafiori, Douglas Luiz... e possibile ritorno di Morata. Di questi tu chi prenderesti a prescindere, uno solo, se ti dicessero sceglimene uno che te lo prendo?
Beh, la Juve servono giocatori di qualità a centrocampo, quindi se me lo fai così, se la domanda me la poni in questo modo, ti rispondo per forza a un'operazione a centrocampo. Coop. E quindi Koopmeiners su tutti, perché in questo momento è quello che in Italia ha già dato luce delle sue capacità, soprattutto contro di noi, per fortuna non in finale di Coppa Italia, però è uno dei più pronti, poi dipende sempre da come vuoi giocare. Io ho avuto delle notizie da chi anticipò tutto su Telecity Network da noi in televisione per qualche tempo, tramite contatti di Allegri, sul fatto che prima della separazione della Coppa Italia Allegri era abbastanza indisposto con Giuntoli, perché non si erano mai parlati per mesi, e nonostante Giuntoli andasse in TV a dire che lui era un contento allenatore, che a fine anno ci sarebbero studio per parlare del nuovo contratto, in realtà Giunto li stava lavorando sotto traccia, e i nomi erano più o meno questi. Ce n'era qualcuno in più, qualcuno in meno. Per dire, c'era un Brescianini del Frosinone che ballava, c'era un Colpani del Monza in giro, c'era già Di Gregorio che è stato praticamente fatto, c'era, se fosse uscito, Bremer, Buongiorno in entrata, c'era un Rabiot punto di domanda, c'erano tante situazioni, tra cui anche Chiesa, che secondo me è la più spinosa, perché Chiesa vuole un rinnovo da 7 milioni, la Juve rimane a 5,5 con un contratto ponte di un anno in più, e il giocatore in questo momento fatica a rispondere di sì. Ho paura e ho la sensazione che sia uno di quelli che, se arriverà un'offerta importante, possa essere ceduto proprio di fronte a questo tipo di situazione, e per me sarebbe un errore clamoroso.
Hai anticipato la mia domanda, perché proprio su Chiesa, tu quindi Chiesa lo terresti senza se e senza ma, giusto?
Guarda, per me la sfida dorsale della Juventus è fatta da Bremer, Fagioli e Chiesa per il futuro. Tutto il resto ruota attorno a questa squadra.
Addirittura nemmeno Vlahovic, nemmeno Vlahovic.
No, perché io sono figlio della Juventus, e se dell'82 ho sempre visto la Juventus che o giravano con degli attaccanti da più di 20 gol all'anno, o l'attaccante che me ne fa 16 ma me ne sbaglia 44. La Juventus deve crescere prima o poi, e non è il primo anno che la Juve, Vlahovic, è migliorato quest'anno, è vero, però non puoi avere dei buchi clamorosi per delle settimane o dei mesi e poi mancare sempre le situazioni decisive, tranne la Coppa Italia quest'anno, che è stato, devo dire la verità, è stato bravissimo a giocarsi quella finale in quel modo, perché evidentemente aveva la testa giusta. Ogni tanto si perdeva, secondo me, in qualcosa di, aveva un po' di frenesia, infatti Allegri lo segnalava spesso questo. Però se tu devi scegliere su un attaccante da sacrificare oggi, se mi chiedessi chi sacrifichi tra Chiesa e Vlahovic, io ti rispondo Vlahovic, a malincuore, ma ti rispondo Vlahovic.
E invece, Rabiot l'hai citato prima, tu lo terresti, visto che c'è in discussione il possibile rinnovo del contratto?
Sì, perché Rabiot è un giocatore importante, in questi anni secondo me ha giocato con giocatori non alla sua altezza, e lo si vede in nazionale quando gioca con i giocatori di livello mondiale, come rende ancora di più. Quindi un giocatore del genere, con a fianco il Fagioli di turno, un Copminer di turno, io mi sogno un Ederson, ma secondo me è addirittura più costoso di Copminer, è un giocatore sul quale devi puntare. Quindi spero che sia uno dei primi rinforzi della Juventus dell'anno prossimo, perché ho la sensazione, il timore, che se non ci muoviamo possa finire anche lui dalla sponda sbagliata milanese, stavolta rossonera.
Pensi che ci proverà Marotta?
Non solo Marotta, anche il Milan potrebbe provarci.
Quindi bisogna
soprattutto
stare...
Soprattutto, sai, io aspetto Fonseca, non viene ancora annunciato. Nella vita non si sa mai, ma qualcuno mi ha detto che qualcuno del Milan ha fatto un pensiero su Ibra, su Allegri. E quindi vai a capire, no?
Addirittura, cioè, dice colpo
io non vorrei
di
trovarmi. Io non vorrei trovarmi alla prossima con Conte al Napoli, Allegri al Milan, cioè, e con Inzaghi all'Inter, la vedrei abbastanza grigia la situazione.
Cioè, ma tu, io adesso ritorno un attimo su Conte, tu hai detto... Spero di sbagliarmi, ma Conte vincerà sostanzialmente lo scudetto al Napoli.
No, mica ho scudetto, non ho detto questo, ho detto che farà sicuramente molto bene, perché senza coppe, per come prepara lui le stagioni, per come allena le squadre e per il mercato che potrà fare, soprattutto se dovessero cedere veramente Osimhen, questa è una squadra che rischia di va bene che ha fatto un primo posto clamoroso l'anno scorso e quest'anno è andata malissimo perché è arrivata decima, ma il Napoli deve essere una via di mezzo un po' più equilibrata, e secondo me quando tutte le altre saranno a giocare la Supercoppa italiana, il Mondiale per club alla fine del campionato, la Champions League che è diversa, più lunga, l'Europa League, e loro non avranno niente se non aspettare a partire la domenica con Conte, mi preoccupa, e ripeto, l'unica salvezza secondo me, l'unica salvezza rispetto a noi, non dico all'Inter, perché secondo me l'Inter rimane la favorita ad oggi, perché sono campione d'Italia. Però subito dopo io ci vedo una squadra come quella di Conte, se fanno il mercato giusto e se De Laurentiis non si mette in mezzo, perché quella può essere una salvezza.
Non c'è dubbio. Quindi
però tu... non vedo una Juve che lotta per lo scudetto l'anno prossimo, adesso, a oggi, al 10 di giugno.
Dipenderà molto anche, giustamente, deciso dal mercato suo e delle altre. L'ultima, Francesco, prima di salutarti, a proposito di Inter, ma qui... Allora, l'Inter è stata non ceduta, ma... presa da Oketri, sappiamo perché, continuano bene o male a fare mercato, sembra quasi, anche diciamo la verità, anche su alcuni media, senza fare nomi, sembra quasi tutto normale, ma è possibile questo?
Quando hai rapporti con i salotti questo succede, quando hai degli ottimi rapporti con i salotti e hai dei dirigenti che sanno fare il loro lavoro, questo succede. Succedeva anche nella Juventus di Marotta, succedeva nel Milan di Gagliani, nella Juventus di Moggi, ma questo non vuol dire che è vietato, vuol dire che ci sono dei personaggi che sanno fare il loro lavoro bene. E quindi a volte riesci a fare, non dico a far scrivere quello che più ti fa comodo, ma sicuramente riesci a indirizzare una penna, perché quello che si è visto, la disparità di trattamento delle due situazioni milanesi, vedi Milan, vedi Inter, con le cessioni ai fondi, sono due cose che gridano vendetta, perché in una situazione, parlo di quella del Milan, si parlava di disastro, fallimento, apocalisse, Milan, addio, qua addirittura siamo arrivati a dire che è meglio. Cioè, parliamo di un'insolvenza di questo calibro, sottolineata più volte anche da Gasperini, quindi non è che lo dico io, se lo dice Gasperini lo dice anche lui, che è uno che ha pur lavorato con l'Inter, e dice una roba vera, e ovviamente poi i tifosi dell'Inter si risentono, perché dicono, ma perché lui nel 2010, sai, è andato via così, a parte che bisognerebbe ricordare gli interisti che dal 2010 in poi non hanno più vinto niente per 10 anni, quindi non era Gasperini il problema. La verità dà fastidio e fa male, lo sappiamo, però è una disparità che purtroppo secondo me esiste in questo senso, e fa parte di saper mantenere rapporti con i vari salotti. Questo è, ripeto, non è una cosa vietata, è una capacità di un grande dirigente.
Però poi,
quindi noi questo non ce l'abbiamo.
Però, Francesco, poi c'è anche una disparità per quanto riguarda di trattamento rispetto a quello che fa la giustizia sportiva, per esempio.
Quello, quello puoi aprire un capitolo di 1 ora e mezza con me se vuoi, quindi eviterei, perché sennò ci mandano in via mete.
No, perché anche la questione adesso plusvalenze, no? Roma e adesso anche certo. L'Inter. Vediamo Osimhen ancora.
Certo,
cioè,
certo.
Boh, la Juventus è stata penalizzata e andata fuori dall'Europa per questo.
Ma guarda, purtroppo me lo ricordo molto bene, credo anche tutti voi.
Sì.
Ma quando tu vedi un procuratore federale o uno che lavora all'interno dei palazzi di giustizia che dice io odio la Juventus, e sui social fanno battaglie altri suoi colleghi da anni contro la Juventus, e poi vanno a fare vanno a gestire delle situazioni del genere in situazioni particolari, questo ti fa capire, probabilmente sai cos'è questo. Io cerco di vederla così per cercare il lato divertente e sorridente della cosa, anche se la cosa non mi fa sorridere ovviamente, ma forse in questi 10 anni passati di scudetti consecutivi abbiamo fatto molto male a troppa gente che ci pensava morta dopo la Serie B.
Sì.
Hanno sottovalutato la Juventus, e questo gli sta tornando indietro.
Due cose, ti voglio salutare, però ci sono due messaggi che ti citano. Allora, ciao Quinti, ma secondo te non sarebbe... chiedi ad Oppini che in Italia, chi in Italia è in grado di pagare 7 milioni a stagione a Chiesa, Antonio Danola.
In questo momento... sono d'accordo, nessuno. Cioè, se Lautaro per rinnovare il contratto ha dovuto gestire la stazione in modo così complicato, figuriamoci Chiesa, che è un giocatore importantissimo, ma non sta performando per quello che doveva essere Federico Chiesa.
È vero.
Poi... quindi adesso è giusto quello che stiamo facendo noi, cioè allungargli il contratto senza dargli di più, per vedere, è proprio fatto per questo, cioè per capire se lui nella nuova gestione potrà tornare a divertirsi sul campo, a rendere di più, a diventare un giocatore da doppia cifra sempre, e quindi a quel punto di discutere il contratto, perché se dai 5, se dai 7 milioni oggi a Chiesa, allora l'Inter dovrebbe dare a Lautaro, Barella, Çalhanoğlu, capisci che...
anche se io lo vedo più fuori che dentro, devo dirti la verità, Francesco Chiesa.
Ma purtroppo anch'io.
E poi Michele Dasciac, e poi ci salutiamo, sono totalmente in disaccordo con Oppini. Conte non può essere il solo allenatore in grado di vincere, ma la cosa che più non mi trova d'accordo con il suo ritorno è pur amando Conte alla follia, dice il nostro amico, è il fatto che magari vinci, ma non puoi programmare il futuro perché decide di andarsene dopo 2-3 anni al massimo.
Ma allora io chiedo a questo nostro amico che ci scrive, dove era quando Conte lasciò la Juve, sbattendo la porta in quel modo, con i 10 euro, 100 euro, ristorante, eccetera, eccetera, quella Juve non era programmata? No, perché chiedo, perché Allegri vinse 5 scudetti di fila, 4 Coppa Italia, fece 2 finali di Champions, quindi la programmazione c'era.
Dai, lui dice che forse non è affidabile Conte, che magari dopo 2-3 anni, come si dice qui a Roma, sbrocca, perché l'ha fatto.
Ma quello sai, è un lato che... ah no, se questo è il discorso, sono d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Conte ha un limite, questo, di lasciarsi sempre male con le società con cui lavora.
Vero.
Ok? E quindi deve correggere questo limite, perché sennò finirà per lui la sua carriera prima del tempo dovuto, perché questo è un lato che poi nessuno accetterà più. Quindi devi iniziare da adesso a dimostrare, soprattutto con De Laurentiis, che credo che sia un banco di prova molto difficile, di riuscire a tenere botta per almeno un paio d'anni, perché poi lo sappiamo che lui logora l'ambiente.
È vero.
Ma non è che lo logora perché è pazzo, logora perché pretende. Però pretendendo vince. E quindi io credo che in questa Juve manchi soprattutto... noi siamo tornati a vincere con Agnelli, con Del Piero, con Marotta e con Conte, perché c'era di nuovo juventinità. Se voi vi ricordate con la Juventus dopo Calciopoli, con Cobolli, Gigli e Blanchi in quegli anni, c'era un'aria strana, si sorrideva con i pareggi, ma andava bene ad arrivare al quarto posto, perché tanto eravamo arrivati alla Serie B. No, non esiste questo tipo di atteggiamento. La Juventus deve essere sempre con un profilo diretto e chiaro. io ad oggi vedo un presidente e un amministratore delegato che sono dei governi tecnici, diciamo, mettiamola così, e quindi manca gente alle spalle della struttura tecnica sportiva come, non so, Chiellini, che per esempio credo che tornerà a luglio, e un Del Piero presidente che credo che vorrebbe mezzo mondo, non solo l'Italia, Juventina.
Sì, non c'è dubbio, sono d'accordo con te sulla juventinità. Grazie mille Francesco.
A voi ragazzi un abbraccio.
Un abbraccio, grazie a Francesco Oppinico.